Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Dario Milan alla regia. Io sono Massimo Zenari. È in buona parte dedicata ad Aurelio Buletti, questa nuova puntata di Alice. Aurelio Buletti, tra i maggiori poeti svizzeri di lingua italiana, venuto a mancare un anno fa, il 16 novembre del 2023. In occasione della ricorrenza, le edizioni Casagrande di Bellinzona pubblicano il suo ultimo libro, Smilza, raccolta di poesie sparse, un libro postumo ma consegnato finito dall'autore prima di morire. Smilza, raccolta di poesie sparse, sarà presentato ufficialmente sabato prossimo a Lugano, ma noi ce ne occuperemo oggi con la complicità di Fabio Pusterla e di Iari Bernasconi, qui entrambi nei panni di poeti e critici letterari, i quali sabato prossimo renderanno omaggio a Buletti con un altro poeta e critico importante, Antonio Rossi. In questa puntata daremo comunque voce sia a una giovane autrice italiana, Carmen Gallo, il cui nuovo libro si intitola Tecniche di nascondimento per adulti, sia al premio Nobel Annie Ernaux per il tramite del nostro sodale Massimo Raffaeli, che per noi ha letto La scrittura come un coltello. E prima dei saluti finali non mancherà la recensione di Mirador, questa settimana con Viola di Grado e La donna che scrisse Frankenstein di Esther Cross.
La lumière a tendance à s'affaiblir, à être plus loin, à être plus rare, à être plus souvent, être plus proche du souvenir que du réel. C'est normal. Il y a plus d'obscurité que de lumière dans le monde, et pour moi, oui.
Giovedì, nel giorno del 92esimo compleanno, si è spento a Parigi Jacques Roubaud. Era una figura di spicco dell'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, fondato nel 1960 da Raymond Queneau e François Le Lyonnais e a cui diedero un contributo importante Georges Perec e Italo Calvino. Di formazione matematico, Roubaud ci lascia numerosi libri di narrativa e di poesia tradotti anche in italiano, come La bella Ortensia, Il rapimento di Ortensia, Sette sardinosauri, Il notevolissimo incendio di Londra e, in campo poetico, Qualcosa di nero, Lamento in morte della moglie. Celebre è anche il breve trattato sulla sottile arte del Go, scritto con Perec e Pierre Lusson, che contribuì alla diffusione in Europa del nobile gioco di origine cinese. Jacques Roubaud aveva ottenuto il Goncourt per l'insieme della sua opera nel 2021. E non possiamo davvero tacere la morte prematura di un personaggio dell'editoria italiana che, pur lavorando dietro le quinte, ha lasciato un segno profondo, anche nelle relazioni tra Italia e Svizzera. È la traduttrice e editor Claudia Tarolo, figura centrale delle edizioni milanesi Marcos i Marcos, che hanno pubblicato e pubblicano non poca letteratura nostra, da Tommaso Soldini a Fabiano Alborghetti a Massimo Gezzi, da Iari Bernasconi a Fabio Pusterla, nostri ospiti oggi. Pusterla, che per Marcos i Marcos dirige la collana di poesia Le Ali e che sul sito doppiozero.com ha dedicato a Claudia Tarolo un toccante ricordo personale. Claudia Tarolo, che oltretutto viveva parte del tempo a Cabbio, in Valle di Muggio. Ma andiamo a incominciare. Aurelio Buletti ci ha lasciato il 16 novembre del 2023 all'età di 77 anni. Una morte che lo scorso autunno aveva sorpreso i più e profondamente rattristato tutti coloro che lo conoscevano. Il più gentile era il titolo di un necrologio apparso allora a ricordo di uno dei poeti più originali e importanti della Svizzera italiana. A un anno dalla scomparsa di Aurelio Buletti, le edizioni Casagrande pubblicano nella collana Versanti il suo ultimo libro. Smilza, raccolta di poesie sparse, il titolo. Un libro postumo, dunque, che sarà ufficialmente presentato sabato prossimo, 14 dicembre, alla birreria Al Forte di Lugano, lo storico Pedro, con i poeti Iari Bernasconi, Antonio Rossi e Fabio Pusterla. Un libro che proprio con Fabio Pusterla vi vogliamo presentare oggi anche noi. Aurelio Buletti era nato a Giubiasco nel 1946, originario di Sant'Antonio di Bellinzona, ed era diventato luganese. Dopo la maturità a Lugano e la laurea in lettere moderne alla Cattolica di Milano, aveva insegnato nella scuola media di Viganello. In campo poetico, Buletti aveva esordito nel 1973 con Riva del Sole, raccolta a cui aveva fatto seguito Né al primo né al più bello nel 79. Nel 1984 era stato insignito del premio Schiller, l'allora premio svizzero di letteratura, per 30 racconti brevi. Un riconoscimento che gli era stato conferito per la seconda volta nel 2006 per E la fragile vita sta nel crocchio, una raccolta di versi brevi del periodo 2000-2004, edita, come molti altri suoi lavori, dall'amico Mauro Valsangiacomo, sotto l'insegna alla Chiara Fonte. Ma è necessario ricordare anche Terzo esile libro di poesie, del 1989, Segmenti di una lode più grande, del 2002, Contesse, gentiluomini, altre e altri, del 2010, e Regine, del 2016, oltre alle notevoli traduzioni dal francese di Renfer e di Amstutz. Oggi avremmo desiderato ospitare tutti e tre i poeti che interverranno al Pedro sabato prossimo. Sarebbero venuti tutti. Purtroppo Antonio Rossi è a Roma per un convegno e Iari Bernasconi è impossibilitato a intervenire in diretta. È però riuscito a inviarci alcune considerazioni registrate che vi proporremo con piacere. Ma è con ancora maggiore piacere che accogliamo quindi Fabio Pusterla, poeta, traduttore, critico e insegnante che davvero non necessita di presentazioni, ma del quale ricordo almeno gli ultimissimi lavori editi: Sinsigalli con Gronchi, Carrubi e Mestizi, da poco uscito dalle edizioni Punto a Capo di Pasturana, e il libro di poesie Tremalume, la sua ultima raccolta di fatto, edita da Marcos i Marcos, del 2022. Fabio Pusterla, ben ritrovato e grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie a lei, grazie di questa bella iniziativa.
Smilza raccolta di poesie sparse è il libro postumo di Aurelio Buletti. È totalmente sprovvisto di testi esplicativi, che so, di una prefazione o di una postfazione, tranne che di una nota firmata da lei, Fabio Pusterla, che troviamo in quarta di copertina. Non è un caso, naturalmente, perché questa smilza raccolta di poesie sparse ha una sua storia editoriale precisa, non arriva dal nulla.
No, non arriva dal nulla, naturalmente, alla morte di Aurelio, che ha un po' sorpreso tutti, perché nessuno sapeva, cioè non era malato e quindi nessuno si aspettava una morte così repentina. Ho saputo dalla moglie Giovanna che lui aveva lasciato sulla scrivania dei testi, verosimilmente un'ultima raccolta, e che lei aveva già fatto leggere a un amico comune, Fabio Camponovo. Allora ho chiamato Fabio, che mi ha mandato questi testi, insomma, e abbiamo pensato tutti assieme cosa farne, e la prima cosa che ci è venuta in mente è stata di proporli all'editore Casagrande, insieme al progetto che realizzeremo penso in futuro di una antologia generale, diciamo così, della poesia di Aurelio Buletti. La cosa ha avuto subito successo, Casagrande ha reagito molto bene e si è deciso dunque di pubblicare più o meno a un anno della morte questa raccolta postuma e, se tutto andrà bene, fra un anno o poco più, l'antologia che è in costruzione, diciamo così. Quindi io ho fatto da tramite, poco altro.
È comunque una bellissima iniziativa questa di Smilza raccolta di poesie sparse, così come attendiamo allora con grande entusiasmo l'antologia, perché non è facile reperire tutti i testi di Aurelio Buletti, che ha pubblicato comunque nel volgere di quasi un cinquantennio. Il libro, questa smilza raccolta di poesie sparse, è davvero smilzo ed è suddiviso in 5 parti. 12, tributo, frammenti, gente di Cassarate e scherzi. Ce lo può descrivere sommariamente?
Beh, è sempre difficile descrivere un libro di poesie, però la prima cosa che si può dire è che questo, a partire dal titolo, è un libro molto bulettiano. Aurelio ha messo a punto la sua voce poetica molto precocemente, in fondo già col primo libro Riva del Sole, e da allora questa voce ha continuato a risuonare con delle modifiche, con dei cambiamenti, ma nella sostanza più profonda sempre uguale a se stessa, e caratterizzata cioè da, lo dice bene in una recensione di parecchi anni fa proprio Iari Bernasconi, da questa cruciale dialettica tra la realtà pesante della vita quotidiana e la levità e la grazia invece della dizione, del verso, insomma, no? E questi sono i due poli tra cui Aurelio si è sempre mosso, e la parola grazia, che credo facesse già all'inizio quasi della carriera di Aurelio Giovanni Orelli, introducendolo nella sua antologia svizzera italiana. La parola grazia funziona molto bene anche per questo libro. È una grazia ottenuta sempre, si potrebbe dire, in levare, quindi smilza, raccolta di poesie sparse, ma è una grazia che davvero solleva la materia verso una armonia, una cantabilità che non è né facile né consolatoria, ma che c'è.
Fabio Pusterla, io le chiederei subito di offrircene una lettura, e potrebbe essere proprio il testo poetico d'apertura iniziale, tratto quindi dalla sezione 12, Somiglianza per G.
Sì, questo è proprio il testo d'apertura e tocca anche uno dei grandi temi di questo libro e dei libri precedenti di Aurelio, cioè quello che un tempo si sarebbe chiamato la poesia d'amore. G è naturalmente la compagna, Giovanna, tutti la chiamiamo Gio, e questo motivo della leggerezza amorosa, si potrebbe dire, è uno dei tratti ricorrenti in questo libro e nella poesia di Aurelio. Dunque, somiglianza per G. Forse si scrive per reggere la vita, la fragorosa, fragile, però fra le parole può formarsi qualche bagliore libero dai vincoli della necessità. Bagliore o luce piena, benché rapida, somigliante per anima al tuo riso che irrompe in un discorso che si fa troppo serio.
Grazie Fabio Pusterla. Il critico letterario Pier Vincenzo Mengaldo, tra i maggiori degli ultimi 50 anni almeno, ha lucidamente indirizzato la critica successiva ad inquadrare sul piano della poetica e della forma l'opera di Aurelio Buletti. È la voce da lui approntata per la preziosa antologia 100 anni di poesia nella Svizzera italiana, realizzata con Giovanni Bonalumi e Renato Martinoni, uscita da Dadò nel 98. Mengaldo vi descrive la poesia di Buletti come poesia della concisione, della magrezza e della lievità, con tendenze all'epigramma, come ha visto Giovanni Orelli, per l'appunto. È un parere che ha proprio della definitezza.
Sì, assolutamente. E effettivamente il primo, o credo tra i primissimi, ad accorgersi di questi aspetti della poesia di Aurelio fu davvero Giovanni Orelli, non solo in quell'antologia che ho ricordato, ma credo all'uscita, io penso, del secondo libro di Aurelio, cioè Né al primo né al più bello. Ricordo una recensione che purtroppo ho perso, ma che credo apparsa su Azione, una delle famose recensioni di Giovanni Orelli, che era sorprendente perché, se da un lato metteva in luce questi aspetti, che effettivamente sono tipici della poesia di Aurelio, dall'altra però costruiva una specie di vastissimo retroterra culturale che andava, se ricordo bene, dal dadaismo ai surrealisti francesi, ad autori italiani, e che il lettore, come ero io all'epoca, che ancora non avevo conosciuto bene Buletti e che prendevo in mano questo libro, guardava con stupore, dicendo: ma guarda, allora dietro questi testi brevi, tendenzialmente un poco epigrammatici, c'è in realtà una profondità culturale quasi insospettabile. E in effetti, stamattina, cercando i libri di Aurelio, mi è capitato in mano il primissimo, Riva del Sole, che credo mi abbia regalato lui anni dopo, non certo l'avevo trovato io, erano tutti i libri suoi di piccoli editori difficili da reperire. E dentro questo libro, nel risguardo di copertina, c'è un cartoncino di quelli rettangolari che si comprano alla Migros, che erano il veicolo preferito da Aurelio insieme alle cartoline per comunicare con gli amici. Ogni tanto ti lasciava una cartolina nella buca delle lettere o roba del genere, e in questo cartoncino c'è appiccicato con la colla il ritaglio di un epigramma di Fenoglio, di Beppe Fenoglio, tratto da un libro intitolato Epigrammi, che era uscito nel 2005 e che si intitola, questo breve epigramma, A Balbo. E Fenoglio scrive: Balbo, oratore delle due luna, o rinforzi il concetto o indebolisci la voce. E mi ha colpito ritrovare questo frammento che non mi ricordavo avesse Aurelio inserito nel suo libro. Mi ha colpito nel senso che dicevo prima, cioè perché suggerisce come dietro la dizione leggera, aggraziata, cantabile della sua poesia, in realtà ci stia una conoscenza, una lettura, una riflessione sulla poesia del Novecento italiano e non solo italiano, molto più ampia di quello che si poteva pensare e che lui stesso dava a vedere.
Anche perché Aurelio Buletti, proprio per indole e per carattere, si nascondeva. Così come il suo era un lavorare in togliere, poeticamente parlando, viveva così al di fuori dei fari della notorietà.
Assolutamente, Aurelio si è sempre ritratto da ogni situazione di non solo di mondanità, ma anche di minima visibilità che lui giudicava eccessiva. Tante volte si è provato ad invitarlo a questa o quell'altra manifestazione e lui, con grande gentilezza, ma sempre schermendosi, diceva: non me la sento, no, forse è meglio di no. E naturalmente questo suo modo di essere nella vita e nella letteratura ha significato pagare un prezzo, perché appunto la scelta di pubblicare quasi sempre da piccoli editori, la scelta di non apparire mai troppo e di tirarsi sempre indietro ha reso la sua poesia una poesia nota agli intenditori di poesia e poco più, e soprattutto forse poco nota al di fuori dei confini del Ticino. Ma in questo caso non per un'insufficienza, una carenza di valore della poesia, ma proprio per la scelta di Aurelio, che non ha mai rincorso quel po' di successo che si può avere nella poesia. D'altro canto, mi ricordo sempre in anni lontanissimi un'intervista sulla carta stampata, forse organizzata da Renato Martinoni, ma non ne sono sicuro, in cui Aurelio, alla domanda: secondo lei, Buletti, che cosa ci vuole, quali qualità consiglierebbe a un giovane per accostarsi alla poesia? E lui ha risposto: pazienza, modestia e illusione dell'immortalità.
Splendido. Da parte mia posso portare una piccola testimonianza come giornalista della radio di Rete 2. Alcuni anni fa il collega, eccellente poeta Dubravko Pušek, l'allora collega Dubravko Pušek, aveva raccolto una serie di letture poetiche, c'è anche Fabio Pusterla in questo gruppo, per essere poi naturalmente raccolte nei nostri archivi, ma soprattutto proposte in notturna al pubblico di Rete 2. E beh, di Aurelio Buletti non c'è traccia, si era negato per questo suo considerare la vita in togliere. E questo è appunto un piccolo aneddoto. Mi sarebbe piaciuto proporre anche quest'oggi, certo, una sua lettura, ma niente da fare, non c'è, non le abbiamo. Le considerazioni che si facevano sulla scorta di Giovanni Orelli e di Pier Vincenzo Mengaldo si attagliano anche a questa smilza raccolta di poesie sparse, suppongo.
Certo, assolutamente sì. La dimensione dei testi è sempre tendenzialmente breve, talvolta brevissima. Il metro preferito da Aurelio rimane il settenario. Un mitico suo verso giovanile diceva: io metto sempre in settenario Bettola, che in realtà in settenario Bettola è un settenario raffinatissimo, sdrucciolo e particolare. E però anche in questo libro, appunto, la materia del dire è spesso l'esperienza quotidiana, anche la più semplice, la più umile, detta però in questa, come possiamo dire, trasposizione musicale che tende talvolta all'epigrammatico, ma più spesso semplicemente alla aggraziata dizione delle cose.
Introducendo questa conversazione ho menzionato Jari Bernasconi, che è un collega, ma che vi propongo di ascoltare nelle vesti di poeta e di critico letterario. Jari è stato insignito del Premio Svizzero di Letteratura nel 2022 per la sua seconda raccolta La casa vuota, e che per l'antologia dell'opera di Buletti Petit précis d'émerveillement, allestita e tradotta in francese da Christian Virda, appena pubblicata da Floride Helvète di Losanna, ha scritto la postfazione. Ascoltiamolo.
Intanto buongiorno a te Massimo, buongiorno al tuo ospite Fabio Pusterla. E naturalmente buongiorno a chi ci ascolta. Devo dire che così inizio volentieri da un ricordo, un aneddoto personale per parlare di Aurelio Buletti, che corrisponde questo aneddoto anche al mio primo incontro, sulla carta almeno, con la sua poesia. Siamo nel 2002, io sono al mio ultimo anno di liceo e per l'esame di maturità di italiano era previsto che proponessi, fra le altre cose, un piccolo lavoro di approfondimento su due poeti o poetesse della Svizzera italiana. Ne avevo discusso con il mio insegnante, che guarda caso è anche il tuo ospite di oggi, Fabio, e questa coincidenza mi sembra particolarmente felice, o così almeno lo è per me. Comunque, per preparare questo lavoro e soprattutto scegliere di chi mi sarei occupato, Fabio, quindi il mio insegnante, mi consigliò di consultare alcuni libri e un paio di antologie in biblioteca, lasciandomi però la massima libertà. Ora, di quelle letture a modo loro voraci e disordinate, ricordo come per la prima volta intanto mi fossi ritrovato a toccare concretamente la grandissima e enorme varietà di scrittura all'interno di una categoria che per me allora era semplicemente la categoria un po' misteriosa, ma almeno rassicurante, della cosiddetta poesia contemporanea. Mi ritrovai ovviamente disorientato, e forse tutto questo era anche già stato previsto dallo stesso Fabio, eppure, devo dire, nella confusione di parole, ritmi, stili, chiuso insomma l'ultimo volume, ricordo che di una cosa ero più che certo, e cioè che la mia prima scelta sarebbe così ricaduta sul poeta della Bettola. Non sapevo nulla di lui, neppure il suo nome, però ricordavo perfettamente che aveva scritto una piccola e bellissima poesia che appunto si concludeva in una bettola. Quel poeta, va da sé, era Aurelio Buletti, e la poesia che mi aveva colpito era il primo testo della sua prima raccolta, Io cerco parole abitabili. Si potrà dire, per carità, che come aneddoto è abbastanza insignificante, però mi piace notare, ecco, come accanto alla componente così affettiva, e che in fondo è vero riguarda solo me, ci sia anche qualcosa, penso, di significativo, per il semplice fatto che io non so cosa cercasse il mio io diciannovenne, diciamo così, in tutte quelle letture un po' rocambolesche, ma so che le poesie di Buletti mi offrirono immediatamente e calorosamente una sorta di accoglienza. Erano testi asciutti, brevi, con un lessico semplice, forse diremmo oggi comunicativo, testi che parlavano, dove necessario, non senza ironia, della più ordinaria quotidianità e dei suoi oggetti più umili, e una voce insomma lieve e discreta, no? Capace di abbattere, ecco, da subito il timore reverenziale che ogni tanto si insinua quando ci troviamo davanti a un libro di poesie, a maggior ragione credo a 19 anni. D'altra parte, la poesia della Bettola è ancora oggi, a distanza di più di 50 anni, una specie di manifesto della poetica bulettiana. La posso recitare a memoria e credo che con me potrebbero farlo in molti. Dice: io cerco parole abitabili, subito metto in settenario Bettola. Ora, sono tre versi e in tutto 9 parole folgoranti, con una serie intanto notevolissima di meriti tecnici e formali che magari non stiamo qui a elencare oggi, ma anche dei contenuti appunto programmatici e penso importanti, in particolare l'intento preciso ed esplicito della ricerca di parole abitabili, dunque pronte, potremmo dire, ad accogliere chiunque voglia abitarle. Ed è, credo, già un elemento cruciale, cioè la poesia di Aurelio Buletti si rivolge davvero a tutte e tutti, non c'è una sorta di così lingua della poesia per poche elette e pochi eletti, perché la poesia è un luogo da abitare, un luogo di condivisione, potremmo dire la poesia è una bettola, appunto, un bar, un bistrò e certo non un club privé.
Fabio Pusterla, come dimostrano le parole di Iari Bernasconi che abbiamo appena ascoltato, in casi come questi è davvero difficile separare il ricordo personale dal discorso critico. Cosa si sente di dire a commento, da allievo a maestro, da maestro ad allievo? Per restare in famiglia aggiungo anche che Iari Bernasconi era stato mio allievo all'Università di Friburgo.
Qui parlerei da amico a amico più che da maestro o roba del genere, ma intanto mi ricordo molto bene quello che Iari ha raccontato. E me lo ricordo quasi con commozione, perché io non sapevo cosa avrebbe scelto questo giovane studente. Quando è arrivato proponendo Aurelio Buletti, sono stato molto contento, non me l'aspettavo in fondo. Non me l'aspettavo perché forse temevo che l'apparente semplicità dimessa della poesia di Aurelio non potesse facilmente accendere l'immaginazione di un giovane studente di quegli anni. E invece sbagliavo, doppiamente sbagliavo forse, nel senso che intanto Iari evidentemente ha smentito le mie aspettative, ma poi perché non avevo ancora ben capito, io credo, una cosa che oggi vedo meglio. L'inizio della poesia di Aurelio è nel 1973 e, diciamo, nell'ultimo quarto del XX secolo si sviluppa la prima parte importante della sua opera. Ora, questo è stato un periodo particolare, alle spalle del quale, quando io ero molto giovane, cioè alla fine degli anni 70, e a maggior ragione Aurelio, che mi precedeva di una decina d'anni, alle spalle del quale, dicevo, c'era un paesaggio forse fatto più di rovine che altro, cioè delle piste poetiche che erano state molto importanti, la grande poesia del Novecento naturalmente, da cui però si cominciava ad avvertire una distanza, una separatezza, la grande esperienza delle avanguardie, della neoavanguardia italiana, che è stata importante ma che a questa altezza cronologica cominciava a diventare quasi un vicolo cieco. E le reazioni a tutto questo che c'erano state in una famosa antologia uscita in quel decennio, La parola innamorata, che spingeva sul pedale esattamente opposto, cioè su una specie di enfatizzazione dei poteri della poesia. Ora, in questo contesto, e tralascio una serie di altri dettagli, sembrava che la poesia stesse arrivando a quello che i biologi chiamano il rischio di estinzione, il punto di non ritorno. E senza che, credo, nessuno di noi, e forse neanche Aurelio, lo capissimo bene, quello che io penso si sia cercato di fare è proprio quello di ritrovare parole abitabili, cioè ricostruire un rapporto tra la poesia e il mondo e possibilmente tra la poesia e i suoi non enormi ma neppure inesistenti lettori. E in questo senso l'idea delle parole abitabili mi sembra quasi premonitrice, non solo di quello che Aurelio Buletti avrebbe fatto, ma di uno stato della scrittura poetica che ha caratterizzato, naturalmente con molte differenze, molte linee anche divergenti, ma che ha caratterizzato il periodo forse più recente.
Parole abitabili come dichiarazione di poetica, fondamentalmente.
Esattamente.
Io propongo di ascoltare ancora Iari Bernasconi un'ultima volta, che ringrazio adesso per la disponibilità.
Se e quanto la poesia di Aurelio Buletti abbia potuto influenzare la mia esperienza personale di scrittura, diciamo i miei tentativi di scrittura, non credo di poterlo dire. Forse anche se ci provassi non avrei probabilmente il distacco necessario. Posso però provare così a registrare, ecco, alcuni elementi che mi sembrano a modo loro non banali. Il primo è, beh, intanto che sì, ho incontrato Aurelio Buletti al liceo, 19enne, come dicevo prima, però Buletti è anche uno di quei, direi, rari autori che poi non ho più smesso di leggere né durante l'università né durante i miei primi tentativi di scrittura, né tantomeno oggi, ultra quarantenne, e forse meno spensierato di allora, ma mi verrebbe da dire pur sempre curioso. Il secondo elemento riguarda un aspetto, secondo me, solo apparentemente formale, ed è la brevità e così l'orientamento epigrammatico della poesia di Buletti. Il lavoro in levare, insomma, la ricerca delle poche, anzi pochissime parole giuste, che offrono del resto diversi gradi di lettura, da un primo strato magari ironico o sorprendente, e sì, anche lessicalmente comprensibile, agli strati più così sapienti e puntigliosi, tecnici. Mi piace sempre ricordare come uno dei più grandi critici italiani di poesia del Novecento, Pier Vincenzo Mengaldo, si fosse, io credo, genuinamente rallegrato della, cito, notevolissima bravura di Buletti, una poesia, cito ancora, ricca di sostanza e di umori. Ecco. E poi come terzo e ultimo elemento, almeno per oggi, l'incredibile umiltà e modestia di Aurelio Buletti, a tratti una modestia estrema, forse anche un modo tutto personale di proteggersi, ma comunque un atteggiamento almeno singolare, ecco, nella nostra epoca dell'autocelebrazione. Non è certo chi scrive, sembra suggerire Buletti, ad avere il privilegio delle risposte. Infatti, in una sua breve poesia si dice che il poeta deve, cito, salvare l'enigma, non farsi di certezza servitore. D'altra parte il mistero di tutto quello che ci sta intorno è spesso motivo di meraviglia e di stupore quasi infantile, genuino in Buletti. Non un mistero cupo, ansioso, naturalmente, ma un mistero fatto di scoperte e capace soprattutto di produrre talvolta una speranza concreta che può addirittura salvarci, come in una delle sue poesie, secondo me più belle, che vi leggo. C'è anche una speranza senza fede, come nell'orto incolto il vecchio trova l'odorosa erba salvia. Forse leggere o rileggere le poesie di Aurelio Buletti significa anche questo, camminare in questo orto incolto che è talvolta il nostro presente, guardarci intorno e, perché no, tornare anche a fidarci di una certa leggerezza o levità, di una certa gentilezza, dello stupore. Tutto questo quando altri valori, si fa per dire, sembrano imporsi, ecco, con maggiore facilità nella società contemporanea.
Posso garantire che Fabio Pustella non aveva ancora ascoltato le considerazioni di Iari Bernasconi che vi abbiamo proposto in questa conversazione, e colpisce l'unità di lettura, la convergenza di opinioni in merito alla poesia di Aurelio Buletti.
Sì, certo, sono d'accordissimo con tutto ciò che dice Iari, e del resto mentre lo ascoltavo continuavo, credo, ad annuire, ma credo anche che sia difficile non cogliere proprio questi aspetti leggendo Aurelio Buletti. È un poeta che va proprio in questa direzione e che conduce i suoi lettori in questa direzione. Nessuno potrebbe dire molto altro, molto di diverso rispetto a quello che Iari Bernasconi ha così bene sintetizzato.
Non posso chiederlo a Iari Bernasconi, lo chiedo a lei, Fabio Pustella. Da poeta, qual è lei? A poeta, qual è stato Aurelio Buletti? Come ci si pone a confronto, se ci si pone a confronto, sviluppando il proprio percorso, il proprio pensiero poetico, di fronte a un'opera comunque così pungente nella sua semplicità e nella sua lievità?
Ma naturalmente questa è una domanda sempre difficile. Anch'io, come Iari, non ho mai smesso di leggere Aurelio. Ogni volta che c'era qualcosa di nuovo lo leggevo subito e sempre con grande felicità. La sua voce, il suo modo di intendere la poesia sono certamente molto diversi, sia da quello di Iari, sia dal mio, sia da molti altri. Non c'è mai stata una sensazione di competizione o roba del genere. C'era la sensazione di leggere bella poesia, prima di tutto. Poi bisogna anche dire che una parte non piccola delle poesie di Aurelio Buletti sono poesie sullo scrivere poesie. Cioè sono poesie che riflettono su cos'è questa strana arte, se vogliamo chiamarla così, questa strana anche superbia che ci fa impugnare la penna o la tastiera del computer. E quelle sono poesie naturalmente pungenti e che fanno molto riflettere, che in fondo, come tutta l'opera di Buletti, sono un potente antidoto nei confronti delle esagerazioni, delle iperboli, dell'egocentrismo. Invitano appunto all'umiltà, e questo credo sia stato per me personalmente un insegnamento importantissimo che mi ha aiutato, quando ce n'era bisogno, a non pigiare troppo sul pedale della autosoddisfazione o roba del genere.
D'altronde Aurelio Buletti è stato un insegnante per una vita, insegnante alle scuole medie, anche Fabio Pustella è stato un insegnante per una vita nei licei prima di passare poi all'università. Anche questa è una scuola.
Anche questa è una scuola, e nelle poesie di Aurelio si sente la sua voce anche da insegnante, non perché voglia insegnarci qualcosa, ma perché spesso si nutre di esperienze, di parole talvolta, pronunciate dagli studenti o vissute comunque insieme a loro, no? Questo è un aspetto secondo me molto bello, molto importante.
Un ricordo personale?
Beh, ce ne sarebbero tantissimi. Ne citerò due. Il primo riguarda quando io sono stato invitato, ero molto giovane, a entrare a far parte del gruppo di Olten, che allora era una piccola cerchia di personalità per me importantissime, quasi inarrivabili, capitanate da Virgilio Girardoni e Giovanni Orelli, poi c'erano Antonio Rossi e c'era Aurelio Buletti. C'era per pochissimo, perché subito dopo, appena sono entrato io, lui ha dato le dimissioni. E ho chiesto: ma perché Aurelio Buletti? E la risposta era sempre simile a quelle di prima: ma perché lui è fatto così, non vuole esporsi, non vuole, ha la sensazione di non poter fare cose del genere, cioè assumere esplicitamente una posizione politico-culturale o cose di questo tipo. L'altro ricordo è più personale, credo di averlo già raccontato quando ho dovuto tenere un piccolo discorso al funerale di Aurelio. Quando, un po' di anni fa, ma molti anni dopo aver conosciuto Aurelio, ho deciso di smettere di fumare, ogni tanto facevo un sogno. Sognavo Aurelio, che era per me e continua a essere una delle persone più sagge che io abbia conosciuto. E nel sogno Aurelio mi diceva: Fabio, lo so che stai male. Guarda che se ce n'è proprio bisogno, fumane una. E poi mi svegliavo tremante, perché se lo diceva Aurelio, la tentazione era di seguire il suo consiglio. Naturalmente era un sogno che proiettava la mia ansia, ma vuol dire qualcosa anche questo.
Sicuramente. Ci lasciamo con un'ultima lettura.
Volentieri. Allora sceglierei la poesia che apre la sezione intitolata Gente di Cassarate. Aurelio viveva nel quartiere luganese di Cassarate e qui le persone che nominano, forse non tutte, ma in parte almeno le conosco di persona o di vista, ed è proprio, mi pare, un testo in cui quello che dicevamo all'inizio, cioè questo rapporto tra la concretezza, persino talvolta la pesantezza della vita quotidiana e la grazia con cui la parola può trasformarla in altro, si vede molto bene. Sono 5 quartine, dunque una ventina di versi. Donna di nome Dema ha tanto da narrare, ma chi incontra per strada per poco può sostare. Anna Greta ne ha viste nella vita. Per dire delle ultime poggia le borse a terra, ne pare divertita. Franco era portiere fra i più bravi. Più tardi lo si vide camminare come se ancora il punto del pallone prima della rimessa andasse a controllare. È Milan oste, cuoco, pescatore, cercatore di funghi. Ha fatto altri mestieri. Si interessa del mondo, degli umani. Nei momenti di tregua racconta volentieri. Miki, moglie di Milan, signora del mattino, conosce gli avventori e non si meraviglia se qualcuno di loro chiede già di buon'ora un bicchiere di vino.
Grazie mille Fabio Pusterla, grazie di essere stato oggi con noi.
Grazie a lei e a tutti quelli che ci hanno seguito.
Fabio Pusterla, a cui dobbiamo la cura del libro postumo di Aurelio Buletti, smilza raccolta di poesie sparse che le edizioni Casagrande nella collana Versanti pubblicano a un anno dalla sua morte. Ricordo che il libro sarà presentato sabato prossimo, 14 dicembre, alla birreria Al Forte di Lugano, lo storico Pedrini. Dio ti salvi, Bar Pedro, l'attacco di una sua poesia, con i poeti Iari Bernasconi, Antonio Rossi e, per l'appunto, Fabio Pusterla. L'appuntamento è alle 18. Thank you.
divertimento. Nascondersi non è un gioco da bambini. Bisogna stare molto attenti a dove ci si nasconde, ma soprattutto a come ci si nasconde. Ci sono molti modi e ognuno trova il suo, oltre alle sue ragioni, che qui non hanno alcuna importanza. Non tutti i nascondimenti sono felici. Alcuni rischiano di essere definitivi e non è ciò che vogliamo. Ci sono posti esotici o molto lontani che possono sembrare risolutivi, soprattutto se si hanno i soldi per raggiungerli. Molto spesso però questi nascondimenti hanno costi psichici troppo alti. A noi interessano solo quelli senza effetti speciali, colpi di scena o mezzi eccezionali, quelli compatibili con la vita ordinaria, che servono a sparire quanto basta per tornare quando la situazione si calma.
Nell'invero utilissima biblioteca di letteratura inutile delle edizioni Italo-Svevo, fondate a Trieste nel 66, è appena uscito il nuovo lavoro di Carmen Gallo, autrice di 3 libri di poesia, tra cui Le Fuggitive, premio Napoli 2021, edito da Aragno nella stessa collana di La Nuda di Sara Sermini e Elena Gargaglia, che vi abbiamo presentato la scorsa settimana, e che aveva fatto parlare di sé Carmen Gallo con una convincente traduzione del Wasteland di Eliot per Il Saggiatore, a cui aveva osato cambiare il titolo, La Terra Devastata invece di La Terra Desolata, e lo avevamo presentato, mi pare, per primi. Il nuovo lavoro di Carmen Gallo, che insegna letteratura inglese alla Sapienza di Roma e che oltre a Eliot ha tradotto e traduce Shakespeare e Carol Churchill, è Tecniche di nascondimento per adulti e non poteva sfuggire alla nostra attenzione. Carmen Gallo, buongiorno e grazie di essere oggi con noi.
Buongiorno e grazie a voi di questo invito, molto gradito.
Tecniche di nascondimento per adulti si presenta come una guida per quelli che a un certo punto della vita vogliono sparire e non intendono uscire allo scoperto per un po'. Sembrerebbe il frutto di una certa esperienza personale.
Beh, questo è abbastanza innegabile. Il testo gioca un po' su questo. Da una parte c'è questa voce impersonale che si nasconde dietro un manuale, tecniche di nascondimento, consigli, istruzioni per l'uso quasi. E poi in realtà nel testo piano piano emerge una voce sempre più personale, autobiografica. Sì, è chiaro che in questo testo ci sono delle consapevolezze maturate sul campo, questo si può dire, sì.
Ci racconti l'origine del libro, che mi pare avere stretti legami con il difficile periodo di confinamento dovuto alla pandemia di Covid-19.
Eh sì, in realtà Massimo nessuno aveva ancora suggerito questo collegamento, ma in realtà è evidente che sì, è stato quello il periodo in cui mi è venuta in mente l'idea di scrivere sul nascondimento. Poi è diventato qualcos'altro, è diventata l'ultima sezione del mio libro di poesie, Uscirne vivi, che era un po' collegato a questo tema, ma non ero riuscita ancora a trovare la modalità, le tecniche, lo stile giusto. E come sempre succede, c'è bisogno di un po' di distanza, e quindi adesso un po' alla distanza giusta rispetto a ciò che abbiamo vissuto, ho provato a ragionare sul nascondimento, ma non, come dire, partendo dall'occasione che ci hanno dato quei mesi terribili di ragionare su le molte occasioni in cui scegliamo, però volontariamente in quel caso, di sottrarci a delle situazioni che ci minacciano, in cui sentiamo di avere paura, in cui anche sentiamo soltanto di avere bisogno di non essere in prima linea per poi tornare allo scoperto. Su questo il libro insiste molto, questo non è un libro che suggerisce nascondimenti definitivi, che non sono in nessun caso auspicabili. Anzi, il libro dice spesso che stare troppo a lungo in un nascondimento rende il nascondimento il luogo più pericoloso del mondo. Ma invece insiste sulla necessità del nascondimento per poi ritornare fuori, per poi riprendere contatti, relazioni, tornare alle proprie responsabilità. È proprio, come dire, se si vuole, un piccolo manifesto del fatto che alcuni hanno bisogno di tempi diversi per gestire le difficoltà, le situazioni più difficili e che non dovrebbero essere giudicati male per questo. Un punto del libro dico, per esempio, in natura gli animali che si nascondono dinanzi ad un pericolo non vengono giudicati, nessuno fischia e nessuno applaude. E sarebbe bello, diciamo, tornare a imparare da loro questa sospensione del giudizio dinanzi a chi ha paura o sente di avere bisogno di nascondersi per un po'.
Carmen Gallo, sul tema del nascondimento, sull'atto del nascondersi, ci torniamo subito. Vorrei prima descrivere un po' questo libro, che è appunto un manuale, una guida a seconda dei punti di vista. Tecniche di nascondimento per adulti è suddiviso in 8 parti, alcune di una pagina soltanto: avvertimento, legge di natura, il pensiero di una fuga, stati d'animo, il nemico, il nascondimento, essere altro e poi, in conclusione, per finire. Come si è sviluppato questo lavoro? Lo spunto di partenza più o meno l'ha già spiegato, ma come è cresciuto piano piano?
È cresciuto piano piano. All'inizio pensavo davvero di scrivere delle tecniche, di indicare dei luoghi in cui era possibile nascondersi, stazioni, aeroporti. Poi ho pensato, in modo un po' scherzoso, che scrivere un libro sul nascondimento in cui fossero davvero indicati i luoghi in cui nascondersi era offrire il fianco a chi si metteva in cerca di quelli che se ne nascondevano, cioè avrebbe rivelato tutti i segreti del nascondimento, indicare i luoghi. Quindi non si trattava tanto di individuare i luoghi dove nascondersi, ma delle tecniche. Quindi ho iniziato a ragionare a quali erano i luoghi nella vita quotidiana in cui era possibile nascondersi. Mi sono accorta anche lì che non si tratta tanto di luoghi, ma sono situazioni, stati d'animo, intenzioni in cui è possibile rintanarsi per qualche momento. E quindi piano piano il libro è cresciuto immaginando delle ipotesi, sviluppando a partire da esperienze personali delle riflessioni più generali, fino a raggiungere, diciamo, degli elementi più paradossali. L'ultima, senza anticipare troppo, ma l'ultima parte del libro parla di come fare a diventare altro, non un altro, ma diventare altro, essere altro, che può essere un modo per, appunto, per sottrarsi a se stessi per un po', in modo anche un po' creativo, mettiamolo così.
Anche perché, trattandosi di un manuale di tecniche e di raccomandazioni, il libro offre a chi lo legge dei suggerimenti, altrimenti verrebbe a vanificarsi il senso dell'operazione.
Esatto, sì.
Il libro, d'altronde, è scandito da una sorta di commento fotografico. Sono immagini in bianco e nero. Anche in questo caso non posso non chiederle da dove arriva l'idea di questo accostamento e secondo quali criteri l'ha realizzato.
Questa è una storia interessante, perché io avevo già cominciato a comporre questo libro, a scrivere questo libro, e un po' per caso ero tornata sulla mia pagina Instagram, dove in realtà non pubblicavo foto da alcuni anni, se non, diciamo, foto che riguardavano eventi a cui partecipavo. E sono andata indietro, molto indietro, anche insomma le foto fatte durante il periodo del Covid, ma ancora più indietro. E mi sono accorta che le foto che avevo scattato in quegli anni erano il correlativo fotografico perfetto delle storie che stavo raccontando, come se ci fosse stata una poetica del nascondimento nel mio sguardo fotografico ancora prima che nella mia scrittura vera e propria. E quindi ho deciso di costruire un percorso interno al libro attraverso le foto. Anche lì, come raccontavo prima, il manuale, la guida, dà dei consigli, delle raccomandazioni in maniera anche molto asettica. E poi c'è questo invece, questo contrappunto di immagini che arrivano ad essere anche immagini molto personali, molto private, familiari. E mi piaceva, come dire, che in un libro sul nascondimento ci fosse anche da parte mia una rivelazione, un uscire allo scoperto con foto della mia esperienza privata, così da bilanciare l'elemento manualistico, anche più prosastico, con questo elemento autobiografico, se si vuole anche più poetico.
Carmen Gallo lo diceva prima, nascondersi ha senso soltanto se alla fine si riappare, ed è un po' il paradosso di chi desidera nascondersi da adulto, è un po' l'ironia della sorte. E tutto il libro, dietro un'apparente freddezza da manuale tecnico, è attraversato da un sentimento di sottile ironia, credo imprescindibile.
Sì, c'è molta ironia perché, come dire, si finge una distanza che non c'è rispetto a ciò che si racconta. E poi anche perché c'è una forma di indulgenza, di tenerezza rispetto a queste tecniche che ci inventiamo, a un certo punto dico alla nostra età, come se fosse un po' un rimprovero che alla nostra età siamo ancora al punto di doverci nascondere ogni tanto. Però l'idea era quella di una grande benevolenza, di una grande indulgenza, di una grande tenerezza rispetto a questi piccoli stratagemmi, espedienti che ci inventiamo. Quindi da una parte c'è l'ironia, quindi una presa di distanza che tra cui è difficile credere, temo, e dall'altra invece c'è questa indulgenza, questa tenerezza rispetto a questi adulti che vogliono nascondersi, che sanno che non possono più farlo come lo facevano da piccoli, credendo davvero di non essere visti, e quindi si inventano delle cose.
D'altro canto, e qui sta il lato positivo dell'assunto di partenza del lavoro, bisogna convincersi, come scrive, che c'è o ci sarà qualcosa o qualcuno per cui valga la pena tornare. E anche questo è fondamentale.
Sì, è fondamentale immaginare sempre che ci sia qualcosa o qualcuno da tornare, anche perché, come dicevo prima, il nascondimento non deve mai essere definitivo, perché il nascondimento non è una forma di vita accettabile. Il nascondimento è un mezzo che serve a farci tornare all'interno della società, all'interno della comunità, delle nostre relazioni, perché pensare di poter stare davvero bene in un nascondimento che ci sottrae ai nostri affetti, alle cose che ci interessano, all'esperienza stessa del mondo, qualunque essa sia, quella è un'illusione, e si scopre nel tempo. Chi è stato a lungo nel nascondimento sa che non è un bel posto dove stare, mentre la vera vita è fuori. Bisogna soltanto ogni tanto nascondersi e resettarsi e rimettersi in gioco con delle nuove consapevolezze. E i nascondimenti possono servire a questo, a ritrovare delle consapevolezze. Sembrano dei momenti di annullamento, ma possono essere paradossalmente dei momenti di grande lucidità, in cui si mette a fuoco ciò che ci sta intorno e poi possiamo tornare nella giungla, chiamala così.
Altrimenti rischiamo di diventare noi il posto più spaventoso, come scrive a un certo punto del libro. E d'altro canto, questa poetica del nascondimento ci ributta alla nostra infanzia. Era da bambini che si giocava a nascondino, che si desiderava il buio di un nascondiglio, però a condizione che venissimo quasi subito ritrovati.
Sì, un amico all'uscita del libro mi ha mandato una frase di Winnicott molto bella, che è: nascondersi è un piacere, è una tragedia non essere trovati. È molto divertente. È vero che forse da bambini era tutto più semplice anche vivere la tragedia di non essere trovati in qualche modo. Nella prospettiva del libro ci si pone forse meno questo problema, cioè il problema del farsi trovare, perché è bello quando un amico arriva e ci accende la luce quando siamo al buio, però è anche vero che non superiamo la paura del buio così, che quella in qualche modo la dobbiamo affrontare da soli. Quindi c'è anche un momento in cui il nascondimento va vissuto da soli e bisogna uscirne da soli e poi mettersi a giocare, certo, al nascondino e farsi trovare può essere bellissimo. Aggiungerei questa sfumatura che ogni tanto ci sono dei nascondimenti che un po' ci dobbiamo gestire da soli.
Ha pensato, scrivendo il libro, alla propria infanzia?
Sì, sì, decisamente. Anche se questa del nascondimento poi è una tecnica che ho affinato, mettiamola così, e soprattutto durante la vita adulta, perché è durante la vita adulta che sembra più negato il diritto a nascondersi, a sottrarsi, che diventano più alte le aspettative sulla prestazione, sulla performance, sull'essere all'altezza. Quindi sicuramente, come dire, è durante l'infanzia che si sperimenta il piacere del nascondimento, ma è da adulti che è più difficile trarne vantaggio nel modo più saggio, cioè non come un nascondimento definitivo, ma come qualcosa che ci può aiutare a modo nostro, cioè ciascuno secondo il proprio modo, ad affrontare le difficoltà.
Carmen Gallo, il libro è in prosa, inequivocabilmente. Ci arriva dalla poesia, una poesia già sensibile alla prosa.
Sì, così come spero sia sensibile questo libro di prosa alla poesia. Per me non c'è una grande discontinuità nel mio lavoro. Utilizzo la prosa o i versi nel modo che ritengo più adeguato, più efficace per le cose che intendo dire, ma tutto resta nell'ambito della poesia per quanto mi riguarda. Poi è chiaro che un libro del genere, io sono anche felice di consegnarlo al lettore, alle lettrici, senza un'etichetta, senza che si capisca che cos'è, perché non è neanche un libro strettamente di narrativa, non è un libro che contiene tutti i versi che vanno a capo, quindi sicuramente è un libro che proprio nel margine tra generi diversi cerca di trovare una sua cifra, forse un po' originale, ma di sicuro era la più necessaria a raccontare questa storia del nascondimento. La poesia avrebbe reso tutto un po', non lo so, più impalpabile, non era quello che volevo, cioè poco chiaro. La narrativa, quindi raccontare proprio delle storie di nascondimento, avrebbe forse dettagliato troppo invece, quindi avrebbe vincolato a delle esperienze molto singolari. Ho cercato questa strada di una prosa con un ritmo, spero con un'attenzione stilistica molto forte al ritmo e al dettato. Ho cercato questa via di mezzo perché si adeguava meglio a questo strano ibrido che andavo costruendo in questo libro, cioè metà tra libro autobiografico e manuale di tecniche di nascondimento.
Carmen Gallo, io la ringrazio di essere stata oggi con noi e grazie di averci offerto questo manuale che può essere utilissimo agli adulti.
Grazie Massimo di questa bellissima conversazione sul libro.
Carmen Gallo, il cui nuovo libro è appunto Tecniche di nascondimento per adulti, edito nella Biblioteca di Letteratura Inutile delle edizioni Italo Svevo di Trieste e Roma. La lettura era di Elda Olivieri.
Gonna get me a girlfriend, do whatever she says. Gonna get me a girlfriend, do whatever she says. And even if I feel like a manager or a passenger or her furniture, gonna get me a friend and do whatever she says. Gonna get me a girlfriend, do before I get lost. Gonna get me a girlfriend, do whatever the cost. Even if she's an alcoholic, an impossible genius like Jackson Pollock, gotta get me a girlfriend, do whatever she says. Gonna get it together forever with my swan. Gonna get it together forever like with swans. I don't care if she's an honor body, in a way's a win, at least it's the Lord. Get me a girlfriend and do whatever she does or does not want. I'll be lucky to get me one undiseased and poor. I'll be lucky to get me one when I'm filthy and rich. Cause you can't stay liquid all your life, and a girlfriend helps to solidify. Get me a girlfriend, do whatever she says. She breaks my heart, I know what to do, I'll be fine. Gonna tell a story better than she's gonna tell mine.
has, what has, how and where has, when, but why is lonely and without a friend? Get me a girlfriend, do whatever she says.
In Alice di Annie Ernaux ci siamo occupati due volte, nel 2021 in occasione dell'uscita di La donna gelata e quando è stata insignita del premio Nobel per la letteratura l'anno successivo. Chi sta proponendo l'opera della grande scrittrice francese in lingua italiana ormai dal 2014, in uno scambio di fortune corrisposto e reciproco, è l'Orma di Roma, nella persona in particolar modo di Lorenzo Flabbi, che ha fondato e dirige la casa editrice con Marco Federici Solari e che di Annie Ernaux sta traducendo con maestria tutti i lavori. Compreso l'ultimo, La scrittura come un coltello, che vi vogliamo presentare oggi con la complicità del nostro filologo e critico letterario Massimo Raffaeli, che già si era occupato di Annie Ernaux per noi. Massimo Raffaeli, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno, ben ritrovati tutti.
Sento la scrittura come il coltello, quasi l'arma, di cui ho bisogno. E con questa citazione che viene offerta alle lettrici, ai lettori, La scrittura come un coltello, che è uno scambio epistolare per email, pubblicato originariamente nel 2003, fra l'allora 62enne Annie Ernaux e lo scrittore franco-messicano Frédéric Yves Janet, di una generazione più giovane. Per cominciare, vogliamo spiegare di cosa tratta questo libro e perché compare un coltello nel titolo?
Ma è un dialogo transatlantico che nasce nel 2003, il libro uscì immediatamente dopo, ma è stato più volte ripubblicato e variamente integrato fino a quest'anno. E questo dialogo ha fra due figure diversissime sotto ogni punto di vista, ma in qualche modo complici intorno al problema che è la materia prima di qualsiasi scrittore, cioè proprio la scrittura. E l'immagine del coltello dalla parte di Annie Ernaux è una immagine davvero emblematica, nel senso di una ricerca costante che caratterizza tutta la vicenda ormai quasi forse quarantennale di Annie Ernaux, nel senso dello scavo, della scarnificazione per una ricerca di essenzialità e di necessità, il che non vuol dire essere freddi, ma vuol dire andare al dunque della scrittura stessa, cioè restituire al lettore il senso della necessità della scrittura. E questo è una delle caratteristiche, direi, elettive di Annie Ernaux.
Tuttavia, anche se premio Nobel, Annie Ernaux non gode, soprattutto in Francia, di un consenso unanime.
Beh, non le vengono perdonati in epoca così neoliberale, diciamo, non le vengono perdonati il femminismo, che viene rivendicato sia pure in maniera così straordinariamente compita, signorile, e poi soprattutto l'appartenenza alla gauche. Non va più di moda, evidentemente, nel paese che celebra Elle Bec come un sommo scrittore. Non le viene neanche perdonato, ma questo non lo dicono né Elle Bec né Finkielkraut, che tante volte l'hanno attaccata in maniera anche molto sguaiata, non lo dicono, ma non viene perdonato a lei il fatto di essere una scrittrice schierata nel dibattito pubblico, ma senza un'oncia di populismo, che sarebbe, diciamo, un'arma per screditarla definitivamente. Non le viene in realtà perdonato il fatto che nei suoi libri emerge qualcosa che nelle società occidentali di solito viene occultato o rimosso e di cui spesso gli scrittori ignorano la esistenza stessa, cioè il legame sociale. Anzi, dirò di più, quella che con un linguaggio così vetusto, magari perente, una volta si chiamava coscienza di classe. Annie Ernaux non dimentica mai, nei suoi libri che sono largamente autobiografici, di essere figlia di contadini normanni, ultraprovinciali, divenuti microborghesi attraverso uno spaccio, una rivendita di vino, un bar, quasi campestre. E questo stigma di classe lo porta con sé come il suo coltello. Non per dare addosso a qualcuno, ma per scavare impietosamente sulla propria condizione.
E tutto questo, Massimo Raffaeli, emerge con forza da questo scambio epistolare per email fra lei e Frédéric Yves Janet. Dal libro viene fuori anche tutto il mondo poetico dell'autrice. Quali sono allora per lei gli autori di riferimento?
Ma da ragazza ha confessato che erano i surrealisti e quindi questa idea proprio di liberazione, sovversione, ma il suo modello stilistico, se vogliamo usare questa parola molto impegnativa, è Stendhal, cioè la ricerca di qualcosa che sembri naturale, ma che naturalmente non è mai un dato della scrittura per un autore, ma è il risultato di un lavoro. E poi alcuni autori più strettamente contemporanei, Nathalie Sarraute, che scrisse cose molto ostiche in senso avanguardista, penso a libri come Tropisme, eccetera, ma scrisse anche una autobiografia che forse ha contato molto per Anierno e si intitolava, se non ricordo male, Enfance, Infanzia, e fu tradotta per Feltrinelli in Italia. Niente meno da Oreste del Buono. La cosa anche che colpisce è il fatto che faccia dei nomi di italiani Pavese e poi non ce l'aspetteremmo perché non viene rammentato spessissimo il Ferdinando Camon di Un altare per la madre. La madre è uno delle presenze più forti, diciamo, della narrativa di Anierno. Per il pensiero, il modo di guardare il mondo, ha sempre detto che per lei è stata decisiva la lettura di Simone de Beauvoir e la frequentazione di Pierre Bourdieu, un sociologo a cui appunto è legato il concetto di campo sociale.
In conclusione, anche sulla scorta di questo lavoro esiste una specificità della scrittura di Ernaux.
Ma non è così semplice da sottolineare questa specificità, che pure ad ogni lettore che non abbia pregiudizi di varia natura appare immediatamente. E in tempi soprattutto di fiction, di autofiction, di non fiction, eccetera, è stata definita la scrittura di Anierno, penso al suo libro più rappresentativo, forse Gli anni, che è del 2008. Una autobiografia impersonale. È un ossimoro, me ne rendo conto, ma è l'unico modo per alludere alla vera forza di questa grande scrittrice, che è quella di dire noi anche quando scrive io.
Massimo Raffaeli, grazie. Grazie di averci invitato alla lettura di La scrittura come un coltello di Annie Ernaux in corrispondenza con Frédéric Yves Janet, fresco di stampa dall'Orma editrice nella traduzione di Lorenzo Flabbi, autore anche di una postfazione che proprio racconta la parabola della fortuna dell'autrice in Italia, Flabbi, lo ricordo, che ha fondato e dirige l'Orma assieme a Marco Federici Solari. Grazie mille.
Grazie a tutti voi. Thank you.
Ci avviciniamo alla fine di questa puntata. È quindi il momento della recensione di Mirador, oggi con Viola di Grado.
Mirador. Sono Viola di Grado e oggi vi parlo di La donna che scrisse Frankenstein di Esther Cross, pubblicato dalla Nuova Frontiera e tradotto da Serena Bianchi. È un fantasmagorico affresco della Londra vittoriana. Oltre che un dettagliato ritratto di una figura complessa e affascinante che in quella Londra nerissima nacque e crebbe, temendola e allo stesso tempo interiorizzandone creativamente i temi e le ossessioni, Mary Shelley. Non a caso, il primo vertiginoso capitolo del libro si chiude con una sorta di epitaffio surrealista che riassume la scrittrice e la sua vocazione con il curioso assemblaggio di organi nel suo sepolcro. Scrive Cross: la tomba di Mary Shelley e molte tombe insieme. Se qualcuno l'aprisse e con i capelli, le ossa e le ceneri uniti dal sangue ormai invisibile ricomponesse una figura, non otterrebbe un normale corpo umano, bensì una creatura diversa, una specie di mostro. Ripercorrere il cammino di questo strano corpo è il proposito di queste pagine. Infatti, la narrazione prosegue come una sorta di Wunderkammer in movimento, mostrando giocosamente ogni tipo di orrore. Dagli arti mutilati conservati negli armadi dagli studenti di medicina, ai freak show, ai trafugatori di salme timorosi del chiaro di luna, alle convulsioni toniche, la macabra danza dei cadaveri sotto impulsi elettrici che fu di moda in tutta Europa, per culminare nel cuore dell'amato Shelley, che, in un coincidere totale di materia e simbolo che è tipico dei veri scrittori, Mary conserverà sempre nella sua scrivania, avvolto in una poesia. Poco importa che quel cuore sopravvissuto al fuoco fosse più probabilmente un fegato o un altro tizzone di materia calcificata. Ciò che conta è averlo ritenuto il cuore della persona che amava, e non c'era nulla di morboso in questa idea. L'autrice di Frankenstein nasce infatti in un'epoca in cui l'intimità con la morte era naturale. Alla moda del lutto erano dedicati interi negozi e ben più del becchino veniva mal visto il chirurgo, per via dell'assenza di norme igieniche e dell'identificazione del medico con colui che si esercitava sulle salme trafugate, ottenute legalmente dalla prigione di Newgate o illegalmente dai trafugatori di salme di cui sopra. E infatti, il mostro che Mary crea in una serata tra amici con Shelley e Byron, prima che dal suo ingegno, nasce dalla città stessa, dalla sua nebbia che nascondeva e poi rivelava nefandezze, e dalla sua stessa vita piena di tribolazioni. Il cimitero di St. Pancras è il fulcro geografico e tematico della narrazione. Lì Mary imparò a leggere sulla tomba della madre, sua omonima, e lì ebbero luogo gli incontri clandestini con Shelley. Ed è infatti la morte il leitmotiv dell'esistenza della scrittrice, che della morte scrisse e che della morte dei figli fu ossessionata e devastata. In mezzo ci sono viaggi continui e c'è il mare, che le portò via anche l'amato Shelley, e tra le cui onde entrambi ebbero allucinazioni di altri morti. Questo è un romanzo allucinato e di allucinazioni, un mosaico di storia e di leggenda, attraversato da un grande amore per l'Inghilterra di un tempo, le sue magie morbose e i suoi incanti, la sua letteratura, i suoi misteri, alcuni dei quali restano meravigliosamente insondabili.
Mirador.
Siamo così giunti al termine di questa puntata. Grazie di averci seguito. Vi ricordo che se ne avrete piacere potrete riascoltarci dal sito internet rsi.ch/Alice. State bene, è un caro saluto da Dario Milan e da Massimo Zenari.